A coloro che operano nel regno di Dio, dico semplicemente che non voglio solo essere vostro fratello in Cristo, voglio essere vostro amico. Sapete, un'amicizia è qualcosa di più. Pensate a Jonathan e Davide, pensate a un'amicizia autentica che viene da Dio e conduce a Dio, un'amicizia che rimane in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, qualunque cosa accada. Si può davvero dire con sincerità, ciò che Dio ha unito, l'uomo non può separarlo. E noi siamo stati battezzati nel corpo di Cristo mediante lo Spirito Santo e siamo un solo corpo, anche se siamo molti membri. E si può davvero dire che si tratta di un'unione divina, redenti dal sangue dell'agnello, purificati dalla parola di Dio nel bagno dell'acqua della parola e poi battezzati nel corpo del Signore dallo Spirito Santo. Sarà nostro compito in questi giorni leggere alcuni passi della Bibbia e chiedere a Dio di fare ciò che non ha ancora potuto fare. E nel farlo dobbiamo sempre ricordarci di ringraziarlo di cuore per ciò che già ha fatto. Durante l'ultimo viaggio che abbiamo fatto attraverso Heilbronn, Norimberga, Salzburgo e Zurigo, mi è tornato in mente più volte un pensiero molto importante. Solo dove Dio ha iniziato, solo lì può continuare, solo lì può portare a termine. Dobbiamo essere certi che Dio abbia iniziato quest'opera buona in noi, in me e in te, e poi dobbiamo lasciargliela continuare e permettergli di portare a termine ciò che ha iniziato. Di dare il tocco finale, come direbbero gli americani, e di dare la rifinitura affinché tutto sia davvero perfetto. E chi in chi ha già iniziato, amen, dite pure amen. E chi è convinto che continuerà a farlo e che lo farà davvero, lo sentiamo, lo viviamo. Chi è anche convinto che porterà a termine la sua opera. Entro quando? Già oggi posso dirvi ciò che è scritto, fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, sia lodato il nostro Dio. Ciò che oggi non è ancora dovrà essere, perché Dio lo vuole. E gli uomini di Dio hanno già visto la schiera redenta dal sangue, vestita di bianco, senza macchie e senza rughe, nella gloria. Quindi sarà lì e per grazia potremo farne parte. Se noi credenti non gioiamo della salvezza e di ciò che Dio ha fatto per noi, chi altri dovrebbe farlo? Credo che il Salmo 103 ci dia l'idea e la direzione da seguire. Loda, anima mia, il Signore, tutto quello che in me loda il suo santo nome. Salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Questi uomini hanno già visto attraverso lo Spirito Santo ciò che sarebbe venuto su di noi attraverso la redenzione che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci ha portato e donato. Rilassiamoci alla presenza di Dio e lasciamo semplicemente agire lo Spirito Santo, non solo ascoltando la parola, ma ascoltando con fede, accogliendola e lasciando che agisca attraverso lo Spirito Santo. Noi crediamo che la parola non ritorni a vuoto, ma compia sempre ciò per cui Dio l'ha mandata. Voi sapete, i nostri temi principali sono il ritorno di Gesù Cristo, la nostra chiamata fuori e preparazione e tutto ciò che riguarda la fine dei tempi. Ma in giorni come questi dobbiamo e vogliamo soffermarci in modo particolare sui passaggi che parlano e scrivono dell'effusione dello Spirito Santo, dell'opera dello Spirito Santo, del suo operato, in modo da avere davanti agli occhi ciò che Dio opera. Questo è stato già detto in relazione alla Chiesa nel capitolo 4 di Zaccaria, quando il profeta vide il candelabro d'oro a sette braccia e il recipiente dell'olio sopra il candelabro a sette braccia e sette tubi che convogliavano l'olio su ogni lampada. C'era un tubo di versamento, un tubo di riempimento, affinché da tutto il vaso dell'olio in queste sette epoche della Chiesa scendesse l'olio dello Spirito e l'insegnamento, la rivelazione e l'unzione dello Spirito Santo fossero concessi ai veri credenti in ogni epoca della Chiesa. So che esistono opinioni diverse al riguardo. So anche che in questo luogo non ci interessa alcuna opinione. Vogliamo sapere cosa dice la Scrittura su un argomento e così vogliamo credere e vivere secondo la Scrittura. Quando la Bibbia parla di conversione, non si può dire in quell'epoca la conversione era così e così, poi così e così, e più tardi ancora in modo completamente diverso. Questo non è possibile. La conversione è conversione. Quando la Bibbia parla della nuova nascita, non si può dire sì, nella prima epoca, quando tutto era ancora bello e buono, era così, ma poi quando sono arrivati i tempi bui, era così. Questo non è giusto. La conversione, il ravvedimento era sempre ravvedimento e la nuova nascita è sempre nuova nascita. Ci credete? Io credo con tutto il cuore, indipendentemente dalla situazione generale. Chi ha sperimentato Dio ha sperimentato Dio. È vero che fossero in molti o in pochi. Lo stesso vale per il battesimo dello Spirito. Non si può dire sì, prima il battesimo dello Spirito era così, ma oggi è così. No, il battesimo dello Spirito è il battesimo dello Spirito. Ieri, oggi e domani, fino alla venuta del Signore. Amen. Amen. Non può essere altrimenti e non vogliamo che sia altrimenti. Avete capito bene? Siete d'accordo con questo? Dobbiamo essere d'accordo con questo. Dobbiamo dare ragione a Dio. Se non diamo ragione a Dio, rimaniamo fermi e potremmo vedere persone davanti e dietro di noi, a destra e a sinistra, ricevere benedizioni senza provarne alcuna noi stessi. Per favore, Seguiamo ogni parola e diciamo sì. Solo allora crederemo come dice la Scrittura. E solo allora possono scorrere fiumi di acqua viva dai nostri corpi. Quando il flusso si riverserà su di noi, quando scorgerà in noi la fonte di cui ha parlato il Signore. Siete d'accordo? Sì. La conversione è stata conversione ed è conversione anche oggi. La nuova nascita, se mai c'è stata, era una vita proveniente da Dio che veniva concessa a chi era diventato credente e si poteva sempre dire, ecco, tutto è diventato nuovo, il vecchio è passato. Allo stesso modo va sottolineato ancora una volta, è così con il battesimo dello Spirito. E forse anche questa osservazione dovrebbe servire ad aiutarci davvero in modo approfondito. Anche nei giorni in cui si predicava solo la giustificazione, le persone sono state battezzate con lo Spirito, sono nate di nuovo. E vi chiedo che nessuno mi dica, ah, in quei tempi sì, chi è stato salvato. Chi di voi conosce Apocalisse 2 e 3? Li conoscete? Conoscete le scritture? In ogni epistola si parla del messaggio, messaggero della Chiesa. È vero, in ogni epistola il messaggio era rivolto all'intera Chiesa e alla fine di ogni lettera c'è scritto lo stesso. Chi vince? Chi vince? Amen? Naturalmente le conoscenze erano diverse, così come la proclamazione. John Wesley andò molto più lontano di quanto Martin Lutero potesse andare, ma come già detto, chi si è avvicinato a Dio o si avvicina oggi a Dio, si converte veramente, sperimenta Dio, allora deve valere il modello biblico, non la predicazione parziale, ma l'intera esperienza che gli uomini hanno fatto con Dio, che fanno ora con Lui e che faranno fino alla fine. Quello che stiamo ancora aspettando è l'ultimo round. Ma oggi tutti possiamo essere battezzati nello Spirito, senza eccezioni. Nessuno può mostrarmi nella Bibbia che a qualcuno sia stato comandato di aspettare tranne che per i 10 giorni. Quando gli apostoli furono chiamati da Gerusalemme in Samaria, nessuno disse, noi abbiamo aspettato 10 giorni, ora aspettate anche voi. No, sono venuti, hanno pregato e così è avvenuto. E avvenne. Il fratello Rus ha già citato il passo degli Atti degli Apostoli 10. Pietro era solo, era nel mezzo della predica, ma era già arrivato al punto centrale, cioè a Gesù Cristo, che era stato crocifisso e risorto il terzo giorno. Conoscete tutti il breve sermone riportato in quel passo, e c'è scritto, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. C'era solo un tempo di attesa e doveva esserci perché lo Spirito Santo non poteva scendere prima che il Signore fosse asceso al cielo e che il tempo fosse compiuto, cioè fino a quando il 50° giorno fosse realmente arrivato, fosse giunto. Nell'Antico Testamento abbiamo le varie feste e anche la Pentecoste, già allora una festa speciale. E così lo vediamo trasferito nel Nuovo Testamento. Siete tutti d'accordo sul fatto che un battesimo dello Spirito nel XX secolo debba essere esattamente come era nel primo secolo dell'era cristiana? L'amen proveniente dall'estrema sinistra è stato forte, anche se era solo un piccolo gruppo, mentre da qui non è stato così forte e poi di nuovo di lì. Miei cari, questo è il tempo in cui Dio vuole portarci in accordo con ogni parola. L'uomo non vive di solo pane e non di poche parole che si adattano al concetto, che l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, da ogni parola. E noi possiamo dire, Signore, dove andremo? Solo Tu hai parole di vita eterna. Ancora oggi vale ciò che disse Giovanni allora. Io vi battezzo con acqua per il pentimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. L'olio da solo non basta, bisogna anche accenderlo. Il fuoco è parte integrante, quindi anche le lingue di fuoco nel giorno di Pentecoste, affinché si adempisse ciò che il Signore aveva detto. Sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Possa egli accendere nuovamente un fuoco in tutti noi, il fuoco sacro di Dio, versato sull'olio sacro di Dio, produce qualcosa di molto bello. È quello che vogliamo tutti. Egli è lo stesso ieri e oggi, è lo stesso in eterno. Ancora questo pensiero, perché viaggio molto, lo so, si ripete semplicemente sempre: chi crede nel messaggio ha già ricevuto tutto. Cari, vorrei ribadire ancora una volta che il messaggio è messaggio, ma la tua esperienza personale con Dio è un'esperienza personale di salvezza che devi assolutamente fare, non c'è altra possibilità. E poi credere nel messaggio è qualcosa di meraviglioso. Oppure credere nel messaggio e poi fare l'esperienza con Dio. L'uno non sostituisce l'altro, l'uno appartiene all'altro e si collega tra loro. E solo così raggiungiamo la meta. Se crediamo nel modo in cui Dio ci ha detto nella Sua parola per grazia. Sono felice che Dio abbia accordato i nostri cuori come si accorda uno strumento. Non è possibile accordare uno strumento dopo molti altri. Ci vuole il direttore d'orchestra, ci vuole qualcuno che sappia esattamente come accordare. E cosa dice il fratello Branham? Il direttore d'orchestra deve dirigere secondo le note, si deve suonare secondo le note. Qui abbiamo le note, qui abbiamo le note. Se suoniamo secondo queste note, sì, allora ne verrà fuori una musica celestiale, allora sentiremo il canto degli angeli, allora Dio potrà glorificarsi. Sono tutte le corde accordate e tutto in armonia. Possa il Signore, il grande Maestro, accordarci tutti, davvero accordarci, finché tutto sia intonato e non si senta più alcuna nota stonata, ma il Signore possa compiere cose grandi e meravigliose fra il popolo. Siete d'accordo? Un giovane fratello che oggi è seduto qui in mezzo a noi è venuto da me e mi ha detto alcune cose che mi sono rimaste molto a cuore. Più o meno lo ripeto con parole mie perché mi ha parlato dal cuore, ma a lui stava davvero a cuore non solo venire ad ascoltare la parola e le cose meravigliose che Dio ha rivelato, ma anche essere pronto quando il Signore verrà ed avere olio nella lampada e olio nel vaso. Che ci sia olio nel vaso. Voleva essere pronto quando il Signore come sposo fosse venuto a prendere i suoi, a essere partecipe. Anch'io voglio esserci, voglio avere una lampada accesa e poi anche il vaso con l'olio per riempirla, perché ci sono questi due passi della Bibbia del ritardo. In Matteo 25 si dice che il Signore ritarda la sua venuta, e così è scritto. Forse lo leggo perché fa riferimento alle sacre scritture. In Matteo 25 c'è scritto, sì, dovrebbe essere nei primi versetti, Matteo 25 dal versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Sì, e ora arriva il versetto. Siccome lo sposo tardava, tutti divennero assonnate e si addormentarono. Qui abbiamo la parola quando lo sposo tardava a venire. Ciò significa che ci si aspettava già il suo ritorno, ma poi si ebbe l'impressione che tardasse, che non arrivasse ancora, che fosse ancora in ritardo, e persino coloro che andavano incontro allo sposo divennero divennero tiepidi e si addormentarono. Poi a mezzanotte si levò un grido. Ci sono due versioni nelle traduzioni. Una dice lo sposo sta arrivando all'imperativo e l'altro dice lo sposo è arrivato. A noi, per noi è lo stesso cosa sta scritto o detto in questo caso. In ogni caso è scritto e gli andarono incontro. Loro gli andarono incontro. Conosciamo tutti anche le parole della lettera di Pietro, 2 Pietro capitolo 3, dove si parla anche del ritardo. In realtà non sono affatto preparato su questi due passaggi, 2 Pietro capitolo 3, versetti 8 e 9. Ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Anche questa parola è molto importante in relazione a tutti noi e per coloro che ci stanno a cuore, che vorremmo vedere presso Dio. E non c'è credente che non abbia a cuore i propri cari o altre persone per cui prega, che vorrebbe rivedere in cielo, e credo che questa parola ci dia una spiegazione al riguardo. Il Signore non tarda a realizzare la promessa, aspetta solo che gli ultimi siano chiamati ed entrino. Secondo Romani capitolo 11, versetto 25, poi la porta si chiude e la salvezza torna agli ebrei da cui è venuta, perché così è scritto, la salvezza viene dai giudei. Gli ebrei lo ricevettero per primi, poi passò da loro a noi, e quando la Chiesa sarà completa, la salvezza tornerà da noi agli ebrei e loro riconosceranno il Signore come loro Messia. Nel regno di Dio tutto procede esattamente secondo il piano divino. E so che io e alcuni di noi abbiamo pensato di tanto in tanto che nel mondo politico, in quello religioso, nell'economia, in tutto vediamo che le profezie bibliche si stanno avverando a una velocità che ad alcuni sembra davvero troppo rapida. E sapete, ci sono persone, l'ho sperimentato una volta quando avevo dei fratelli americani in macchina, in particolare questo gigante del Texas, e mentre stavamo viaggiando da Parigi a Bruxelles, guidavo a circa 120-130, non di più, avevamo ancora delle altre macchine con diesel e all'improvviso tutto il convoglio viene fermato e quest'uomo del Texas scende nel parcheggio e agita entrambe le mani e dice: non proseguo più, questa velocità è insopportabile, le ruote non toccano più il suolo. E io ho pensato, prima l'ho guardato, era alto, mezzo capo più alto di me, e poi così spaventato, ma poi dopo che l'ho tranquillizzato ha detto: non sono ancora pronto per andare nella gloria. Non era ancora del tutto pronto, l'ho solo menzionato per aggiungere un po' di umorismo alla questione. Per alcune persone è troppo veloce, la velocità non è adatta a loro. Beh, chiedo anche a tutti i nostri amati vicini di comprendere correttamente questa osservazione. Finora non abbiamo ancora limiti di velocità nel paese, questo avverrà solo dopo la nostra unificazione. Ma comunque sia, leggiamo ancora alcuni passi della Bibbia. Per me è molto serio, anche se oggi ho inserito queste cose nel contesto generale. Per me è molto serio. Una santa serietà. La domanda che non ha ancora trovato risposta è questa. Perché con noi, con la Chiesa, procediamo così lentamente? Il nostro fratello, non voglio dire il suo nome né quello del paese, ma ha detto: quando sono arrivato a Krefeld mi aspettavo di più. Sì, anch'io mi sarei aspettato di più e ancora oggi mi aspetto di più, e Dio ha di più e farà ancora grandi cose. Qui non si tratta infatti di qualcosa che fa una persona qualsiasi, ma di sfruttare questo tempo per portare il messaggio divino ai popoli e alle lingue, e in particolare al popolo di Dio in tutte le lingue e nazioni, affinché la chiamata e il compimento possano avere luogo. Perché questo è il primo passo e non si possono mettere gli altri prima del primo. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni capitolo 16 qualcosa di ciò che il Signore aveva annunziato che sarebbe avvenuto quando lo Spirito di Dio fosse stato effuso. Vangelo di Giovanni capitolo 16 versetto 4 e poi ancora alcuni versetti più avanti. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta la loro ora vi ricordiate che ve le ho dette. Qui possiamo soffermarci brevemente. Il Signore ha detto molte cose. Nell'ora dell'adempimento delle Scritture ci vengono in mente tutti i passi della Bibbia e siamo grati a Dio per averci permesso anche in questa generazione di trovare sempre di nuovo i passi biblici giusti al momento giusto e nel contesto giusto. È così o no? È vero? Molte cose non le sapevamo in anticipo, ma quando le Scritture si sono adempiute abbiamo trovato conferma e abbiamo potuto ringraziare Dio con tutto il cuore, proprio come fece allora il nostro Signore, lesse dal profeta Isaia, capitolo 61, e poi disse in Luca 4, «Oggi si è adempiuta questa Scrittura davanti ai vostri occhi o davanti a voi». Viviamo nel mezzo dell'adempimento delle Scritture che si sta compiendo in tutti i campi e possiamo aspettarci che il ritorno del Signore sarà presto, molto presto. A volte mi viene in mente la parola che per quanto ne so compare solo una volta nella Bibbia, la parola aramaica Maranata, che significa il Signore viene, anche se la formulazione esatta a volte è leggermente diversa, ma una cosa sappiamo, dovrebbe significare il Signore viene e noi crediamo che verrà presto e dovremmo vivere questo periodo in cui abbiamo l'impressione che stia tardando. Sì, a volte pensiamo quanti già negli anni 70 si aspettavano che il Signore venisse. Poi si ricomincia a fare i conti e si vede che non è ancora successo. Potrebbe essere che qualcuno dica dentro di sé, sì, allora il mio Signore non verrà ancora per molto tempo. Amici, fratelli e sorelle, anche il tempo del ritardare avrà una fine, anche il tempo della pazienza avrà una fine, quando gli ultimi saranno stati chiamati ed entrati. Se fosse stasera, allora stasera la porta si chiuderà per sempre. Il giorno in cui sarà chiamato l'ultimo che sarà salvato, la porta si chiuderà. Allora la porta si chiuderà. E chi sarà dentro, chi è fuori rimane fuori per sempre. E c'è un passo delle Scritture che si trova anche nel Vangelo di Matteo che descrive o fa riferimento ai giorni di Noè e la gente non si accorse di nulla e non capirono fino al giorno in cui entrò Noè nell'arca. Non ho il passo a portata di mano, ma è qui, Matteo 24, versetto 39. E la gente non si accorse di nulla. E come non si accorsero di nulla? C'erano tante cose che avvenivano. Il profeta portò il messaggio, ma loro non capirono di cosa si trattasse. Scuotevano la testa e se ne andavano per la loro strada, pensando tra sé e sé, lo conosciamo bene, conosciamo la sua famiglia, che cosa gli è successo. Non capirono, non compresero di cosa si trattasse allora. E quando il Signore, specialmente in Matteo 24, parla di varie cose, di terremoti, di carestie, di tempi difficili, di guerre, di grida, di guerra, di falsi profeti, qui parla di molte cose. E poi anche della grande tribolazione, del fico che diventerebbe tenero e del fatto che sarà come ai tempi di Noè e così via. E poi arriva la frase e la gente non si accorse di nulla. Ci saranno persone della nostra generazione che non se ne accorgeranno, che non capiranno di cosa si tratta ora. E anche in questo caso è opportuno ricordare non solo le verità parziali che ci sono care, ma la verità completa, la testimonianza complessiva delle Sacre Scritture, comprese tutte le promesse che Dio ha fatto nella Sua parola per i nostri giorni. E questo non finisce in alcuni preziosi insegnamenti sulla divinità, sul battesimo, sulla cena, Santa Cena e forse qualche altro insegnamento. No, oggi deve essere proclamato l'intero consiglio di Dio. La divinità deve essere predicata correttamente, il battesimo deve essere fatto correttamente, la Santa Cena deve essere celebrata correttamente, tutto deve essere riportato nella giusta posizione. Allo stesso modo dobbiamo prestare attenzione al modo in cui si adempiono tutte le altre promesse e anche le cose nascoste che sono state rivelate attraverso il ministero profetico, perché fanno semplicemente parte di tutto questo e siamo grati al Signore di non vivere nei giorni della riforma, ma dove c'è la conoscenza, ma nei giorni della rivelazione, quando il Figlio dell'uomo si manifesterà, si rivelerà, come era ai tempi di Noè, ai tempi di Sodoma, quando sarà, quando il Figlio dell'uomo si rivelerà. Abbiamo capito in che modo il Figlio dell'uomo si è rivelato nella nostra generazione. Si può parlare e filosofare su queste cose. Vorrei vedere riuniti tutti i predicatori che hanno già predicato su questo tema. Nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà, sarà come ai giorni di Noè. Ed ecco, oggi è come ai giorni di Noè. E il Figlio dell'uomo si è manifestato, ma essi non lo hanno riconosciuto, non hanno capito di cosa si tratta. È facile parlare o predicare su qualsiasi passo della Bibbia. È un po' più difficile ricevere l'illuminazione di Dio su quel passo biblico attraverso la rivelazione, ordinarlo biblicamente e diventare parte di ciò che Dio sta facendo ora. Come siamo felici di tutte le correzioni, delle correzioni dottrinali. Li abbiamo accettate con gratitudine, ma è scritto che così sarà nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Forse dovrò anche leggerlo. Se ricordo bene, dovrebbe essere in Luca 17, il testo più o meno lo stesso di Matteo 24, Luca 17. Capitolo 17, versetto 30. Luca 17, versetto 30. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Alleluia, sia lodato Dio il Signore. Chi legge il testo prima, come costruivano e piantavano e come tutto veniva fatto fino a quando arrivò la rovina o cadde il fuoco prima non si accorsero di nulla. Non c'era nulla di bagnato, non bruciava nulla, fino a quel momento non aveva ancora piovuto. Da dove sarebbe potuto arrivare la pioggia? La gente era sicura di sé, non se ne accorgevano. E questo ci viene dato come ammonimento per i giorni nostri da quel tempo. Ci siamo resi conto di ciò che Dio ha fatto attraverso il ministero profetico, che non è stato un uomo ma il Signore del cielo a rivelarsi per essere ascoltato dal suo popolo. Cosa fu detto allora? Come Mosè ricevette due segni, e poi viene: se non ascolteranno la voce del primo segno, ascolteranno la voce del secondo segno. Di cosa si trattava? Non era solo un segno, era una voce che parlava attraverso quel segno. L'abbiamo capito? Se non ascoltavano la voce del primo, non quando non notano il primo segno, ma quando non ascoltano la voce. Non so se ora riuscirò a trovarlo. Fratello Russo, puoi aiutarmi? Perché queste parole sono molto importanti che li comprendiamo, specialmente per i nostri giorni. Dovrebbe essere ancora nel secondo libro dell'Esodo, capitolo 4. Voglio controllare io stesso, ma è davvero molto importante. Esodo capitolo 4, versetto 8. Sì, versetto 8. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Mi interessa sapere dove si trova il termine voce. L'avete trovato o è da qualche altra parte? In ogni caso è importante non solo vedere qualcosa, ma anche ascoltare, prestare attenzione a ciò che viene detto. E questa parola è particolarmente importante, come abbiamo letto in Matteo 24 e Luca 17 e in altri passaggi. Ripeto, e allo stesso tempo chiedo, quanti predicatori hanno già utilizzato questi passi della Bibbia? Non so se entrerebbero in questa sala, se ci starebbero. Non c'è nessuno che predica senza includere questi passaggi nel proprio sermone. Non serve a nulla quando si predica, come fu ai giorni di Noè, così sarà, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà. E poi finiscono lì. Sì, quando sarà così? Già mille anni fa? O immediatamente prima del ritorno di Gesù Cristo, quando il Figlio dell'uomo si manifesterà? Chi era come Figlio dell'uomo? Era un profeta come Figlio dell'uomo. Allora non gli credettero, anzi dicevano: tu hai Beelzebul e così via. Il Signore disse: ogni peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E in questi giorni è successo esattamente lo stesso. Il fratello Branham era solo un essere umano come te e me, come siamo noi. Non poteva darsi né prendere nulla, ma possiamo dire questo: anche la nuvola soprannaturale dovrebbe essere per tutti coloro che hanno intelletto una prova così divina da indurli a togliersi i sandali e dire: Signore, hai parlato, hai agito, sono pronto ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai tempi di Mosè non avevano macchine fotografiche. Non era possibile fotografare la colonna di nuvole di fuoco. Neanche quando la nuvola scese sul monte della trasfigurazione fu possibile prendere la foto. E qui, quando questo semplice uomo di Dio ripeteva continuamente nelle riunioni, ora la luce qui e là sopra questa donna o quell'uomo, ha forse ingannato? Ha ingannato le persone? C'era la colonna di nuvole di fuoco, la luce soprannaturale scendeva dall'alto. Questa è la verità. Il nostro Signore si è manifestato. E noi viviamo in questi giorni. È come a Sodoma e Gomorra. Tutto è sotto sopra. Chi riesce ancora a orientarsi? L'abbiamo capito? Non basta parlare del ritorno di Gesù Cristo. Dobbiamo percorrere le tappe che ci conducono a esso. Non possiamo semplicemente arrivare in cima e dire buongiorno Signore. Non è possibile. Dobbiamo iniziare da dove inizia Dio e proseguire. Anche in questo caso questo pensiero sarà appropriato. Chi in questi giorni non permette a Dio di liberarlo da tutte le tradizioni, le abitudini e le proprie conoscenze scritturali per ricominciare con Lui da capo, non potrà mai sperimentare la pienezza biblica. Abbiamo capito questo, l'abbiamo capito, forse è stato troppo veloce per i traduttori, anche per tutti noi, sono commosso, sono sopraffatto. Non basta dire che abbiamo vissuto una conversione, una rinascita, un battesimo dello Spirito Santo. La Sacra Scrittura dice tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Questi sono i veri figli di Dio, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio guida alla verità completa. Se tra noi ci sono amici, fratelli e sorelle per i quali il messaggio divino per questo tempo è nuovo, beh, lo comunichiamo con la presente. Ve lo diciamo così. È la vecchia parola che Dio ha posto di nuovo sul candelabro, ma questa parola rivelata da Dio non ammette mescolanze, non permette alcuna mescolanza. Siamo stati abbastanza a lungo nella confusione dove gli uomini hanno mescolato la parola dell'uomo e la parola di Dio. Come ho già detto prima, non viviamo nei giorni della conoscenza, viviamo nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si è rivelato, si è manifestato, e dobbiamo entrare in questa rivelazione divina. Ci deve essere rivelato che Egli si è manifestato, e solo allora potremo essere ordinati, sì, ordinati da Dio, per poi assistere al proseguimento e alla fine e al completamento. Dio crea qualcosa di nuovo, fa un inizio completamente nuovo, l'ho già fatto con molti di noi e lo farà ancora con gli altri. Nessun miscuglio, e vi dirò dove finisce la mescolanza: nel diluvio, nell'allagamento. Ogni mescolanza finisce nel diluvio. Posso chiedervi cosa accadde ai tempi di Noè? La grande mescolanza tra la linea di Set come figli di Dio e la linea di Caino come figli degli uomini. Potete leggerlo in Genesi 6. Dio si pentì di aver creato l'uomo, perché lui, cioè l'uomo, non si lasciava più punire dallo Spirito di Dio. Non si lasciava più convincere, non si lasciava più parlare alla coscienza. All'epoca i figli di Dio preferivano la mescolanza piuttosto che ascoltare il profeta inviato da Dio. Ora sapete com'era ai tempi di Noè. Chi non ascolta il messaggio divino rimane nella mescolanza e perì insieme ad essa. Io non voglio andare in perdizione, voglio entrare nell'arca. Gesù Cristo è quest'arca. E allora qualcuno potrebbe dire: non è importante, basta che io abbia il Signore. O lascia che ti tolga questo dente del giudizio, anche se avessi più di 90 anni. Se sei in Cristo e hai Cristo, allora hai la parola vivente e sei nella parola, perché all'inizio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Le cose devono semplicemente combaciare e combaciano solo se permetti a Dio di sistemarle come ai suoi occhi dovrebbero essere secondo la sua parola. Io ho iniziato a leggere, ma vedete che quando lo Spirito di Dio richiama l'attenzione su qualcosa, allora deve essere detto. E qui recentemente si è sentita spesso la frase fare i compiti scolastici, con cui si intendeva probabilmente non solo dare un'occhiata superficiale alle cose, ma leggerle attentamente e fare in modo che possano sussistere. Anche in ambito spirituale, vi prego, non trascuriamo le cose, prima o poi ne sentiremo la mancanza. Chi non ha ancora iniziato un cammino con Dio secondo quando Egli ha detto nella sua parola per questo giorno in cui il Figlio dell'uomo si sarebbe manifestato, e oggi guardando indietro possiamo dire che si è manifestato. Chi non ha ancora iniziato un cammino biblico con Dio lo faccia oggi con Dio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Chi non inizia veramente con Dio, Dio non potrà potrà portarlo alla conclusione. L'inizio è decisivo per il risultato finale di una cosa. Non c'è spazio per tradizioni ben intenzionate. Sono state validi per quasi 2000 anni. Erano validi anche 20 o 30 anni fa. Oggi non più. Oggi Dio ci richiama alla sua parola e allora si può tranquillamente dire dove c'è il cibo, lì si radunano le aquile. Possiamo riunirci nel nome del Signore con la certezza che qui non c'era nessun teologo che ha espresso la sua opinione. Qui Dio ha operato dal cielo e il Figlio dell'uomo si è manifestato. Beato chi non si scandalizza di lui. Beato chi capisce di cosa si tratta. Voi che avete familiarità con il ministero, non l'abbiamo vissuto abbastanza spesso come essere umano, non avrebbe potuto dire a nessuno tu sei tal dei tali, hai questa malattia, vieni da questa a quella città. Ma è proprio quello che ha fatto il nostro Signore come profeta, come Figlio dell'uomo qui sulla terra. Prendete in mano tutti i passi della Bibbia, gli scribi se ne risentirono e si adirarono perché egli vedeva perfino attraverso i loro pensieri, nulla gli era nascosto, e disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Non è successo lo stesso? È successo lo stesso. Lo stesso ministero. Persone provenienti da tutto il mondo erano davanti a lui. Non conosceva nessuno, ma non aveva bisogno di informazioni su nessuno di loro. Stava lì e il Signore glielo rivelava e lui lo diceva. Lasciò che Dio agisse e parlasse attraverso di lui. Ma affinché tutti sapessero che non proveniva dalla piattaforma bensì dal cielo, è successo che questa luce potesse essere presa anche nella foto. In quel tempo furono inviate 86 foto al dottor James McDonald. La gente di tutta la zona scattò foto, fece fotografie. È stata una sensazione incredibile vedere questa nuvola maestosa nel mezzo del cielo blu. Avete capito? Nei giorni in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà, Egli si è rivelato, sia lodato il suo nome, egli è il re, sacerdote e profeta, sia lodato nei secoli dei secoli. E perché, poiché viviamo in questo tempo, lo ha fatto. Non è successo 102 o 3, 400 anni fa, è successo ora, prima del ritorno di Gesù Cristo. Dio stesso veglia sulla sua parola per adempierla quando sarà il momento. Non abbiamo bisogno di aiutare Dio. L'unica cosa che dobbiamo fare è permettere al Signore di agire su di noi, in noi e attraverso di noi. Abbiamo compreso oggi in che cosa consiste, quanto è avanzato il tempo. Il Figlio dell'uomo non è venuto. Quando verrà sarà un passo biblico completamente diverso, e a volte non capisco perché le persone confondono i passi della Bibbia. Quando tornerà per prendere i suoi, due saranno distesi su un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno a macinare al mulino. Il Figlio dell'uomo non è venuto, certamente no, ma si è rivelato, come abbiamo letto. Sia lodato e glorificato il Signore nostro Dio, che ci ha aperto gli occhi e ci ha permesso di credere con tutto il cuore e con tutta l'anima. Qui non viene solo proclamata la parola, qui vengono messe in luce le verità bibliche, qui viene messo sul candelabro ciò che riguarda il disegno salvifico di Dio affinché tutti coloro che entrano siano illuminati. Credo che possiamo dire con grande convinzione, come Davide ha proclamato nel Salmo 103 o 119, 105, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. La parola è diventata per noi una luce in mezzo alle tenebre. Nella tua luce vediamo la luce. Alzati e risplendi, perché è giunta la tua luce. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo come luce. Giovanni aveva già predicato che tutti sarebbero stati illuminati attraverso di lui, e per questo disse anche: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel tempo della sera diventerebbe chiaro, all'ora di mezzanotte, quando tutto divenne buio, triste, le vergini si addormentarono, poi arrivò il grido, poi il grande risveglio e poi l'incontro con lo sposo. Miei cari, anch'io vorrei testimoniare ancora una volta, come ho già fatto spesso in questo luogo e in altri luoghi. Vorrei aver predicato insieme a tutti i miei fratelli in modo tale da essere presente insieme a coloro che ascoltano al momento del rapimento, affinché tutti coloro che hanno ascoltato la parola abbiano fatto le esperienze bibliche, la conversione, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, qualunque cosa essa sia, fino a tutte le altre promesse, comprese quelle che abbiamo appena esaminato. Nei giorni del Figlio dell'uomo sarà come nei giorni di Noè, nei giorni di Sodoma. Gli uomini non ascoltarono Dio perché non ascoltarono gli uomini mandati da Dio. E a volte si sente dire: il mio atteggiamento non dipende da nessun predicatore, anche se fosse il più grande. Sì, può sembrare bello, ma è ancora scritto: chi accoglie colui che io mando accoglie me, e chi accoglie un profeta perché un profeta riceverà la ricompensa di profeta. Dio voleva mandare i suoi servi in ogni tempo, non perché li lapidassimo, non perché li uccidessimo. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma tu li hai uccisi, lapidati. Ecco, era troppo tardi. Non hanno riconosciuto il giorno della loro visita divina. In questa generazione non vorrei scambiare il mio posto con nessuno dei più famosi evangelisti del mondo. Voglio essere ciò che Dio ha fatto di me. Voglio solo diventare più grato e desidero che il fuoco dell'amore divino arda ancora di più in me e in tutti noi. Ve l'ho detto qui e l'ho messo nero su bianco. Il più grande evangelista degli Stati Uniti guadagna esattamente $1 milione all'anno. Con questo staremmo tutti già bene. In realtà non avremmo bisogno di altro. Il nostro Signore non aveva dove posare il capo. Chi era? Incompreso, rifiutato, misconosciuto, respinto, è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Neanche il proprio aereo e tutto il resto serviranno a qualcosa nel giorno che il Signore ha preparato. Beati noi se possiamo accontentarci di non appartenere alla cerchia dei più stimati, ma quella piccola schiera disprezzata per cui la parola di Dio è tutto e che ricorda anche le parole della lettera agli ebrei, secondo cui dobbiamo uscire dall'accampamento per portare l'obbrobrio di Cristo. Qualcuno potrebbe chiedermi, sì, ma da dove si possono predicare tutte queste cose? Ovunque, in tutti i luoghi. Solo che bisogna iniziare dall'ABC e insegnare alle persone i fondamenti della dottrina biblica, ma prima di poter passare all'adempimento delle scritture. Mi sono fermato in Giovanni 16, versetto 5, o forse il versetto 4. Giovanni 16, versetto 4. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta la loro ora vi ricordiate che ve le ho dette. Cosa pensiamo di Luca 17, versetto 30 e di ciò che precede e segue? Cosa pensiamo dei passaggi rivelanti che si riferiscono ai nostri giorni? Ricordiamo che il Signore lo ha promesso. Ricordiamo che Egli vegliava sulla Sua parola per adempierla al momento giusto. E vorrei ripetere ancora una volta a tutti. Cominciamo nel modo giusto con Dio. Permettiamogli di iniziare in noi secondo la Sua parola. Siate sinceri, se c'è un progetto per una costruzione, le persone ignorano il progetto e costruiscono con il sudore della loro frente. Sì, improvvisamente la costruzione viene confrontata con il progetto e non c'è nulla che quadri, nessuna misura è corretta, nulla è corretto. A che serve tutto quel sudore? A che serve tutto quello sforzo? Se il Signore non costruisce la casa, in vano lavorano quelli che la costruiscono. Il fratello Russo ha letto il passo della lettera di Ebrei. Mosè fu fedele nella casa in cui Dio lo aveva posto. Cristo come figlio è fedele nella sua casa e noi siamo la sua casa. Così abbiamo letto. Sì, dov'è il disegno? Tu su cosa dovrebbe essere costruita la casa di Dio? Prima Timoteo 3:15, la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Siamo un edificio composto da pietre viventi e Cristo è stata la pietra angolare e sarà la pietra finale. Lui il primo e Lui l'ultimo. E noi, come pietre rese viventi, siamo inseriti in questo edificio di Dio. Chi edifica la Chiesa? Un uomo, una denominazione, né un profeta, neanche un profeta. Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa, le porte dell'Hades non potranno vincere. Ma egli ha dei collaboratori, ha delle persone che sono incaricate di essere collaboratori di Dio secondo questo piano divino. Non vorremmo essere altro che questo, perché così scrive Paolo: come collaboratori di Dio vi esortiamo. Comprendiamo, accettiamolo. È importante che Dio abbia potuto compiere in noi il giusto inizio, un inizio in accordo con Lui e con la Sua parola, e poi la continuazione dell'opera divina in noi finché non saremo uniti come una casa di Dio saldamente costruita, un edificio non costruito da mani umane, ma che è veramente una dimora di Dio nello Spirito, uniti strettamente come le membra di un corpo sono unite e tenute insieme da tutto ciò che le collega. E che la parola che lega possa entrare nel cuore di tutti noi. Ciò che unisce le membra proviene da Dio. Ciò che separa gli uni dagli altri viene dal nemico. Cerchiamo di mantenere il legame con Dio. Facciamo attenzione a dire solo ciò che unisce e non ciò che divide. A volte sono tante cose meravigliose a unirci nello Spirito e piccolezze a separarci. Non causiamo grandi danni con piccolezze, ma crediamo nel Signore e confidiamo che Egli farà tutto bene e porterà a termine ogni cosa in modo meraviglioso. Amati fratelli e sorelle, cari amici, credo, anzi so che Egli ha iniziato con noi. Credo e so che porterà a termine con noi il giorno che Lui ha preparato per noi, per il giorno del Suo ritorno. Credo e sono certo che porterà a termine la Sua opera in modo meraviglioso, e che allora noi stessi rimarremo stupiti di ciò che ha fatto di noi. Non ciò che hai fatto tu, perché non rimane alcuna gloria personale. Chi si vanta, si vanti nel Signore. E oggi vogliamo vantarci di Lui, vogliamo lodarlo insieme. Rendigli onore, perché ha fatto grandi cose per noi e ne farà di ancora più grandi. Sia lodato e glorificato il Suo santo nome. Alleluia. Amen, amen. Alziamoci e cantiamo il ritornello così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo la tua forza. Il tuo sangue mi purifica dai peccati. O agnello di Dio, io vengo, io vengo. Cari, abbiamo la promessa, chi viene a me non lo respingerò. Abbiamo la promessa, chi mi cerca io mi lascerò trovare. Abbiamo la promessa, chi bussa verrà aperto. Ma abbiamo anche l'avvertimento, ma essi non hanno riconosciuto le mie vie. Abbiamo l'avvertimento, ma loro non hanno riconosciuto, non se ne sono accorti. Abbiamo l'ammonimento del troppo tardi che ci sarà al ritorno di Gesù Cristo. Oggi si udite la sua voce e sono convinto che l'abbiamo ascoltata, che Egli ci ha parlato, che la sua parola è vivente, non tornerà vuota indietro, ma compirà ciò per cui il Signore l'ha mandata. Chi ha sentito la chiamata, venga al Signore. Che siano giovani o anziani, naturalmente abbiamo particolarmente a cuore i giovani, affinché non siano attirati in un mondo che promette molto e non mantiene nulla, ma siano guidati al Signore, lo servano, lo seguano, facciano un buon inizio affinché possa avvenire anche una fine buona, un giusto e un buono compimento. Prima di pregare chiedo che tutti chinano il capo, chiudono gli occhi, aprono il cuore e rimangano in raccoglimento davanti al Signore che ci ha parlato. Non vergognatevi quando il Signore vi chiama a venire. Egli dice, chi mi riconosce davanti agli uomini? E così inizia il primo passo, la decisione di seguire il Signore. Non voglio insistere a lungo. Il Signore ha parlato. Chi vuole venire può farlo. Alzate brevemente la mano, così potremo includervi nella preghiera. C'è qualcuno? Grazie, 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 grazie. Dio vede le mani ovunque, ovunque. Dio vede le mani, Dio vede i cuori. Alleluia, alleluia. Cuore caro, caro fratello, cara sorella, qualunque cosa tu porti con te, dillo a Gesù, dillo a Gesù. Lui è il tuo amico nel momento del bisogno. Diglielo, qualunque sia la tua preoccupazione, malattia, difficoltà, chi desidera sperimentare Dio oggi, chi ha una richiesta, Dio benedica tutti insieme. Dio ci benedica tutti insieme. Hai dei familiari per cui preghi, hai qualcosa, qualunque cosa sia, alza le tue mani, alza il cuore, alza la voce al Dio vivente che oggi è presente per ascoltare, salvare, guarire, liberare, benedire, battezzare con lo Spirito e il fuoco, che oggi è qui per iniziare una nuova opera attraverso il sangue, la parola e lo Spirito. Alleluia, alleluia. Ricevete ciò che avete chiesto nel nome di Gesù, di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di cui Dio si compiace. Alleluia, è già stato compiuto. Dio ha compiuto grandi cose. Laddove la parola prende vita e si unisce alla fede, Dio agisce immediatamente. Non domani, ma proprio lì, Dio agisce immediatamente. Egli salva, guarisce, libera e rivela. Dio agisce immediatamente. Alleluia, alleluia. Sia lodato, lodato, lodato il nome del Signore. Abbiamo capito tutti che viviamo in giorni simili a quelli di Sodoma e Gomorra. Simile ai giorni di Lot, abbiamo capito che è giunto il tempo. Potremmo approfondire ciò che accadde ai tempi di Lot. Il Signore si recò personalmente da Abramo, confermò la promessa e i due angeli andarono a Sodoma e disse ad Abramo: come posso tenere segreto ciò che intendo fare? Chi conosce bene la storia? Il Signore aveva voltato le spalle alla tenda in cui Sara aveva riso. Non la vide affatto, lei era nella tenda. E il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso? Egli rivelò ad Abramo i pensieri del suo cuore e ciò che avveniva alle sue spalle. Lo stesso accadde nel ministero di Gesù quando era profeta e figlio dell'uomo. Lo stesso accadde nel ministero del fratello Branham nella nostra generazione. Ci sono centinaia di nastri e migliaia di milioni di testimoni a confermarlo. Vi abbiamo detto la verità, è vero. Il figlio dell'uomo si è rivelato dal cielo. Alleluia, alleluia. Sia lodato e glorificato il Signore. Alleluia, alleluia. Sia lodato Dio il Signore, sia lodato Dio.